casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo è molto evocativo. Il pastore che guida le pecore, che le porta alla vita, e Gesù si è definito il buon pastore, e noi le sue pecore che lo seguono. Abbiamo scelto questo brano perché questa sera vediamo la prima azione che fa Gesù, dopo aver annunciato il regno e la conversione, l'abbiamo visto la volta scorsa. Ora ci mostra come si realizza il regno di Dio. Ecco, il regno di Dio è seguire Gesù Cristo. È la prima opera, il primo e ultimo miracolo che fa il Signore, e tutti gli altri sono in funzione di questo, è che noi seguiamo Lui. Perché seguendo Lui diventiamo ciò che siamo. Diventiamo figli, facciamo il cammino del figlio, realizziamo pienamente la nostra verità. E tutto il Vangelo poi ci mostrerà il cammino di Gesù, che è come l'ordito sul quale si tesse la trama del nostro errare. Le sbagliamo tutte come i discepoli, ma tuttavia seguiamo Lui. Ed è proprio in questo suo camminare avanti, il nostro seguirlo a tentoni, sbagliando, che alla fine nasce l'uomo nuovo dietro di Lui.
Il brano dunque è Marco 4, 18, sì, Marco, Matteo.
Domani Marco.
4, 18, 25. Leggo. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: «Su, dietro me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona notizia del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici. Ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.
Ecco, il centro del brano è molto chiaro, è seguire Gesù. E seguire Gesù è il centro della fede cristiana. Il cristianesimo si può ridurre in un termine solo, per quel che riguarda il suo oggetto, Gesù, è una parola sola per quanto riguarda il nostro rapporto con Lui, seguire. È seguendo Lui che la fede diventa realtà, diventa rapporto personale con Lui, non solo rapporto così di amicizia, ma di prassi. Lo segui, fai lo stesso cammino, hai lo stesso risultato e diventi figlio. Quindi è proprio nel seguire Gesù che si realizza tutto. E seguire Gesù però non è un'iniziativa nostra. E normalmente uno segue un maestro, sceglie il suo maestro, poi giustamente, se non è deficiente, lo abbandona e diventa maestro lui. E fa bene, e guai a seguire i maestri. Dice la Bibbia, maledetto l'uomo che segue l'uomo. Va seguito solo il Signore. Ed è interessante, ma non siamo noi a scegliere di seguirlo. Lo seguiamo perché chiamati. Il nostro seguire è una risposta alla sua proposta. Sono due scene di vocazione. La vocazione è essere chiamati, chiamati per nome. E questi primi apostoli, che saranno poi apostoli, ora sono discepoli, e scoprono la loro vocazione, cioè il loro nome, la loro identità. Ed è il problema fondamentale di ogni uomo scoprire la vocazione, cioè come sono chiamato, cioè chi sono io in realtà. Non per gli altri credono quel che vogliono, non me ne importa. Per Dio. Il mio essere è come mi chiama Dio. È quello il mio nome vero, la mia realtà. E Gesù dice il nome, la realtà. Ed è quel nome e quella realtà che libera la potenzialità nostra e di tutti i discepoli di vivere come Lui, in relazione con Lui, seguendolo. Ora il centro quindi del brano è la vocazione, la chiamata e la nostra risposta che è seguirlo. E gli elementi sono molto evidenti perché sono ripetuti in modo tale che se uno non li vedesse la prima volta li vede la seconda. C'è Gesù che cammina, Gesù che vede, Gesù che chiama e gli apostoli che rispondono dicendo niente. La risposta non è una parola, la risposta è una proposta e fare la proposta. La risposta è la loro vita e la risposta sarà lasciare per seguire. Questi sono gli elementi stilizzati di ogni vocazione cristiana, anzi di ogni vocazione umana. Incontrare il Signore che ti dice il tuo nome e il mio nome poi vuol dire la mia verità che poi realizzo, per cui il mio nome diventa la mia missione, il senso della mia vita, il mio cammino futuro. Ogni vocazione è missione.
Giusto, no, a dire che è di ogni vocazione, financo di ogni vocazione umana, perché è ovvio, ma è bene sottolinearlo, che qui non è che si racconti semplicemente la vocazione, la chiamata di apostoli, dice, non è il caso nostro, è la chiamata del discepolo, di colui che segue Gesù Cristo. Poi uno si specializzerà, tra virgolette, nel seguirlo in un certo modo, svolgendo una certa funzione, un certo servizio, un altro servizio. Ma è fondamentale questo fatto del seguire Gesù Cristo, ecco, dell'essere alla sequela dietro di Lui. Questo vale per tutti.
Possiamo ora, prima di passare al testo, questo testo viene subito dopo il precedente, immediatamente prima del seguente, come capita di ogni testo. E lo ripeto perché non ci si fa mai caso, cioè vuol dire che lo capisci dal precedente e dal seguente. Il precedente termina dicendo il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, e la luce è il principio della creazione. Ecco la grande luce, la creazione nuova, è seguire Lui. Quindi segue proprio il precedente questo brano. E precede il seguente, che è il discorso della montagna. Seguire Gesù vuol dire ascoltare il discorso della montagna, che è il discorso del figlio, che ci fa figli. Quindi questa scena di vocazione incastonata tra la proclamazione del regno che è qui e che è la grande luce e poi l'autobiografia di Gesù come è il discorso della montagna ci fa capire cos'è l'essenza della fede cristiana, che seguire Lui e passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, si realizza nell'ascolto della sua parola che ci trasforma in Lui. Ora passiamo al testo.
No, ancora una cosa. No, cioè sottolineo il fatto del seguire, perché ecco, uno pensa che il credere, l'avere fede, l'aderire al Signore, non so, beh, è qualcosa di statico. Si immagina in genere Dio molto fermo perché è immenso, infinito, e quindi credere in Lui è anche qualcosa che ferma. Invece no, è qualcosa di molto dinamico, proprio è seguire Gesù Cristo, perché di Dio sappiamo niente, Dio nessuno mai l'ha visto, Gesù ce lo manifesta, Gesù è uno che cammina, che si muove, e allora l'adesione a Lui sarà seguirlo necessariamente. Non è un affare statico, ma è proprio... un muoversi.
E allora poi basta. Cioè, e quando si dice della fede cristiana, che è l'assenso dell'intelletto alle verità rivelate, cosa verissima. Ora, qui la fede è qualcosa di molto più semplice. È un paio di orecchi per sentire, anzi, prima un paio di occhi per vedere, vide. Un paio di orecchi per sentire e un paio di piedi per camminare. Cioè, la fede è qualcosa di molto concreto.
Pedestre, sì. Nel senso che è fatta di piedi che seguono, importante.
E il piede è il punto d'arrivo dell'occhio e dell'orecchio. Vediamo.
Perché l'occhio guarda dove il piede è orientato, no? A meno che uno sia strabico degli occhi rispetto ai piedi. Versetto 18. Mentre camminava Gesù lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare poiché erano pescatori.
E Gesù cammina, ecco, Gesù cammina sempre, l'uomo cammina perché non sta di casa dov'è. La sua casa è la casa del Padre, e Gesù fa il cammino verso la casa del Padre, il contrario di Adamo che pure aveva camminato per nascondersi nelle tenebre. Il cammino di Gesù è il cammino della luce, il cammino pasquale. È un cammino così grande che entra nella morte e va oltre la morte nella vita. Quindi tutta la vita di Gesù è rappresentata come questo cammino, il passaggio dalla morte alla vita. E il termine camminare è nella Bibbia richiama innanzitutto il passaggio della Pasqua, il cammino nel deserto, e Gesù cammina perché ci chiama al cammino.
Cioè non è una forma di girovagare, di passeggiare, il cammino è puntare verso qualcosa di abbastanza preciso, venendo da e andando verso.
Ecco, è Gesù che cammina e noi lo seguiamo appunto perché cammina. Richiama la nuvola che accompagnò Israele nel deserto e lo portò alla libertà con la colonna di fuoco. Ecco, così Gesù è la nuvola, la presenza di Dio, è la colonna di fuoco che illumina la notte. Ed è quella nuvola che, se ricordate, quando Israele fu inseguito dagli egiziani, si frappose tra Israele e gli egiziani. Era luce per Israele, tenebre per gli egiziani. Così, se volete capire qualcosa di Gesù, o lo seguite nel cammino di libertà, diventa luce, se no è tenebra.
Enigma. Incomprensibile, sì. Perché Gesù è la nuvola nel senso che vela quella presenza, quella luce che sarebbe accecante di Dio, però nel contempo rivela.
Un altro elemento pure che richiama l'Esodo è il mare. Ecco, il mare richiama anche le acque primordiali della creazione. E la vocazione è il passaggio dalla schiavitù alla libertà, il passaggio del Mar Rosso, ma anche il passaggio dal non essere all'essere. Esisti quando sei chiamato, quando hai un nome, quando esisti per l'altro. E allora ecco che la vocazione proprio è una creazione nuova ed è il passaggio pasquale nella libertà. È un nuovo esodo e una nuova genesi. È in fondo il venire alla luce ed è il venire alla libertà, allo scoprire la vocazione. Fino a quando non scopro la mia vocazione non esisto, non so chi sono, quindi non sono libero. E la prima cosa, questo è lo scenario, Gesù che cammina, il mare, la prima cosa che Gesù fa è vedere, richiama pure la Genesi che Dio vide. Ecco, vedere. Come avrà guardato Gesù questi due? E uno esiste come è visto. L'uomo cerca la gloria, e la gloria è la doxa, come l'altro ti vede, perché uno è persona secondo che l'altro gli dà peso, lo vede, lo valuta, lo considera. Come ci vede, ci valuta, ci considera Dio. E questo è il nostro esistere. Io sono come Dio mi vede. Il mio essere è lo sguardo di Dio su di me. quello è il mio nome, quello è ciò che realizzo nella vita. Ecco, e come ci vede Dio? Questo è il problema. Adamo si era nascosto da Dio per non farsi vedere e ha perso la sua realtà. Ora, vedere come Dio mi vede è ciò che Gesù è venuto a portarci. Come mi vede Dio? E lo dice Gesù quando dice al Padre, Giovanni 17, 23, li hai amati come ami me. Gesù vede ciascuno di noi con lo stesso, il Padre, vede ciascuno di noi con lo stesso occhio col quale vede il Figlio unigenito. Cioè, mi vede, mi ama di amore unico, totale, irrepetibile. Il mio essere è l'amore che Dio ha per me, quello è il mio nome, che è specifico per me e per ciascuno, è il mio nome nascosto. È nel suo occhio che vedo il mio nome. E tutta la Bibbia mi vuol rivelare quest'occhio di Dio. È bellissimo anche nel Cantico dei Cantici, quando Dio dice, lo sposo è Dio, dice alla sposa che siamo noi, per favore non guardarmi, il tuo sguardo mi turba. Cioè Dio è così innamorato dell'uomo che perde la testa per l'uomo, è passione per l'uomo. E tutta la Bibbia narra la sua passione per l'uomo. Il vedere come Dio mi vede è raggiungere la mia dignità unica. È raggiungere la mia gloria vera, quella è la gloria. Che capisco sulla croce, dà la vita per me peccatore, ho un valore grosso. E mi dà piena libertà perché non dipendo più poi dallo sguardo altrui e neanche dal mio. Cioè, so chi sono. È importante questo vedere. In genere noi ci vediamo, abbiamo uno sguardo falso su di noi. Se l'uomo conoscesse la sua dignità, il paradiso non è altro che conoscere ciò che siamo. Siamo l'amore infinito che Dio ha per noi. E in noi vediamo Lui e la sua bellezza, il suo amore per noi, e la nostra identità è questo. Quindi se i primi apostoli, come dopo loro tanti altri, anche noi dopo 2000 anni seguiamo il Signore, non è perché siamo né fanatici né particolarmente scemi, è perché abbiamo intuito qualcosa di questo, che lì sta la nostra verità. E tra l'altro in ebraico pupilla si dice batishon, figlia dell'omino, cioè omino, perché se tu guardi nell'occhio, vedi nell'occhio te stesso, nell'occhio dell'altro. Perché sono quel che sono nell'occhio dell'altro, ma di Dio per fortuna. Ed è scoprire questo, trovare la nostra vocazione, il nostro nome.
Notavo anch'io qualcosa circa il vedere, cioè, ma anche il vedere nostro, che umano. Il vedere è sempre o creativo o decreativo, cioè fa camminare, blocca, fa vivere, fa morire. E circa il vedere di Dio invece pensavo proprio che Dio, come si usa così familiarmente, popolarmente, Dio stravede per noi, che è la traduzione in lingua corrente del Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, cioè vede con maggiore intensità, è più preso da noi che da se stesso, tanto appunto da dare suo figlio, cioè la sua stessa vita, la sua intima sostanza, noi diremmo il suo futuro, no? Si vende per noi, si butta via per noi. Ecco, questo è il vedere che traspare nel vedere di Gesù. E cosa vede? Vede due fratelli.
Ecco, se voi notate, si parla di fratelli, e più di una volta, due fratelli, Andrea suo fratello, e poi continua, Giacomo e due fratelli, Giovanni suo fratello. Esce continuamente questo termine fratello, che poteva anche risparmiarlo qualche volta. E invece è importante, perché il mio essere visto da lui mi fa vedere la mia verità. Lui è il figlio, l'abbiamo visto, il figlio amato. Nel suo occhio vedo la mia realtà di figlio, e questa la vivo col fratello. Se siamo figli, siamo fratelli, se no non sono figlio. è nella fraternità che si realizza la figliolanza. E la nostra chiamata a essere figli si realizza nella fraternità. Quel che ha fatto Gesù nel battesimo. È il figlio perché? Perché si fa fratello. Quindi questa vocazione di fratelli vuol dire che siamo creati fratelli dalla vocazione, se siamo chiamati una fraternità, appunto perché siamo figli. Se volete, l'essere figlio è la mia identità, il mio nome, e poi il mio nome si realizza in una missione, e la missione del figlio è essere fratello, è la sua realtà nei confronti degli altri. E la Chiesa è questa fraternità, che in due c'è già il principio della moltitudine dei fratelli. E stanno facendo un lavoro, gettano la rete, e non è la rete quella che si mette giù a strascico, si lascia lì ferma, è il giacchio, una rete piccola tipo nassa che si getta di continuo e si pesca mai niente. È stato lì un mattino a vedere, si tirava su niente, quindi proprio una pesca da poveri. Ecco, stanno facendo quel lavoro perché è il loro lavoro. Cioè, siamo chiamati nella vita quotidiana. Ed è interessante che sotto il loro lavoro c'è un significato profondo del loro vero lavoro. Saranno pescatori di uomini.
Ma vedo anche però, a parte questo significato che si recupera poi in modo simbolico, vedo anche qualcosa che appartiene allo stile di Dio che si fa uomo. Cioè che si inserisce nella realtà umana, anche in quella che è più quotidiana, più banale. Cioè noi per un certo senso religioso, non di fede, ma un certo senso religioso penseremmo che Dio in un'atmosfera, in un ambiente pio, religioso, si farebbe vivo. E non invece nel quotidiano, nel lavoro, nella quotidianità, nella banalità o anche nella fatica del lavoro. Lì si trova Dio. Perché se non è lì... Non è il Dio del Vangelo, quello che conosco, non è il Dio di Gesù.
E poi, tra l'altro, se notate, il loro lavoro diventa la loro vocazione, sarai pescatore. Cioè non è che la mia vocazione sia qualcosa di diverso sostanzialmente dal mio lavoro, è già una vocazione, sarà il modo come lo faccio.
Ecco, c'è la continuità anche se c'è uno scarto.
Perché in fondo loro perché pescano? Per vivere. Il fine del pescare è la vita dell'uomo, però quella vita la si perde. Allora capiranno che c'è qualcosa di più del pescare per la vita che perdi. C'è il pescare l'uomo alla vita, c'è il conservare, il dare la vita, che è il vero pescare. Così noi in ogni nostro lavoro non è tanto, sì, il lavoro serve per vivere, ma poi crepi, per cui non vivi col lavoro. Nel tuo lavoro c'è qualcosa che sa di vita eterna, che è un essere pescato dalla morte, è il modo col quale lo vivi, c'è il modo da figlio e da fratello.
Quindi non vale dire, ma io non sono pescatore, allora non ricupero un significato simbolico.
Io sono banchiere come Matteo, vedremo dopo, anche lui.
Versetto 19, disse loro... Su, dietro me, vi farò pescatori di uomini.
Ecco, interessante, la parola segue lo sguardo. Mentre nella creazione prima c'è la parola e poi vide, perché prima non c'era l'uomo, ora l'uomo c'è già, però è perso perché non ha la sua identità che ritrova solo nello sguardo. Quando ha ritrovato la sua identità nello sguardo, segue la parola. E che gli dice il suo nome? E il mio nome qual è? Segui me. È la mia relazione con lui, il mio nome, che è uguale per tutti e diversa per ciascuno. Ognuno lo seguirà per la sua strada, ma il senso di ogni strada è seguire lui il figlio. Seguendo lui il figlio divento me stesso, cioè figlio. A modo mio, secondo quello che è la mia particolarità. E questo è il nome fondamentale di ogni credente. E seguendo lui scopro sempre più il mio nome, la mia verità. Che non è una verità estratta, ma è l'amore per lui. che mi fa crescere nella mia verità. E che la mia verità è l'amore che lui ha per me poi, che scopro costantemente, sempre più seguendolo. Ecco, e direi in queste parole, segui me, si sintetizza tutta la proposta, la più bella proposta che Dio possa fare all'uomo. Segui me, e diventi come me ovviamente, segui uno per stare con lui, per essere con lui e per assimilarti a lui. Ed è un invito, è l'invito massimo alla massima libertà possibile che possa raggiungere l'uomo, seguire Dio per diventare come Dio. Quindi nel povero me mi ha detto di seguirlo, guarda che rogna, poi finisce in croce, guarda te. No, non è così. La croce c'è già, è quella dove siamo, finisce nella resurrezione. E il suo cammino è esattamente il cammino della libertà dei figli, il cammino del mondo nuovo, del perdono, della riconciliazione, della libertà, che giunge fino alla libertà dalla morte. E questa proposta enorme che ci fa.
No, pensando, ho sentito che dicevi, è un invito, sa anche un po' quasi di ordine, molto breve, secco, però mi sembra anche quasi una supplica, come dire, per favore, vienimi a dietro. Non perché voglia avere così, come dire, degli adepti, degli accoliti, si dice, non so, dei fans, ma perché consapevole, Gesù è consapevole che è la vita, che è la libertà, che è l'amore, desiderando, poiché ci ama, che noi siamo nella verità, nell'amore e nella vita, sì, ecco, per favore seguimi. Piace anche vedere così un po' questo aspetto di supplica accanto all'invito, all'ordine di seguirlo.
E poi, seguendomi, cosa diventerai? Pescatore di uomini. E pescare l'uomo vuol dire tirarlo fuori dall'acqua, cioè dalla morte.
Sì, nella concezione che ha l'ebreo del, per dire, il lago, il mare e l'abisso e la perdizione e il male, quindi salvare dalla perdizione, dal non senso, dalla morte.
Ecco, il pesce nel mare vive, l'uomo muore, quindi le tiri fuori dalla morte, quindi è la vocazione, e la vocazione all'uscita dalla morte. Ma non solo la tua uscita, tu sei già stato pescato seguendo lui, diventerai come me, uno che pesca gli altri, diventerai figlio come me seguendo me e diventerai come me fratello, uno che riesce a pescare gli altri dalla morte, quindi diventiamo uguali a lui, quindi ci fa la proposta di essere con lui come lui.
Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono.
Ecco, la risposta a questo invito è strana. C'era un uomo che lavorava nel campo, campo non suo, che trovato un grande tesoro, cosa fa? Torna a casa e dice alla moglie, come siamo sfortunati, dovremmo vendere tutto, perché lì c'è un tesoro e dobbiamo comprare il campo, non so. E normalmente come fa il cristiano, come sono sfortunato, devo essere cristiano, devo andare a messa, devo osservare i precetti. No, allora fate sempre essere cristiani. Quello per la grande gioia va, vende tutto, quel che mi interessa è il tesoro. Cioè non è che i discepoli lasciano perché sono grandi asceti, perché hanno fatto bene i loro calcoli con la vita eterna. No, lasciano perché sarebbe come dire uno che ha scoperto una cosa che vale infinitamente di più, non gli interessa il resto.
Cioè, appunto, non è che lascino, dice, perché così stiamo liberi, sciolti, non abbiamo niente. Lasciano perché hanno trovato, avendo trovato qualcosa, allora lasciano. Cioè hanno scoperto, quantomeno hanno fiutato, che lì c'era la convenienza. Come dire, qualcuno l'ha detto, tra virgolette, è un affare quello, è l'affare questo, della vita.
Mi infuori molto bene in Giovanni la scena parallela, che il primo è chiamato Andrea. Andrea va da suo fratello e dice: abbiamo trovato il Messia, che era tutto, vieni a vedere. Quindi il motivo che ci spinge a essere credenti è la gioia, perché abbiamo trovato il tesoro. Non è né il dovere, né l'obbligo, né chissà che cosa, è la gioia. E il tesoro cos'è? È come lui mi vede. È il suo invito a essere come lui. È la scoperta finalmente di che senso ha la mia vita. Sono una persona amata infinitamente da Dio e chiamata liberamente a rispondere a quest'amore per essere come Lui e vivere come Lui. È questo che fa vivere. Quindi non è, in genere si dice lasciare, oddio quanto è duro, non c'è nulla da lasciare, c'è tutto da guadagnare. È molto bello in questo capitolo terzo dei Filippesi, dove Paolo racconta la sua vocazione, tutta la sua grande ricchezza che aveva nella dottrina, nell'osservanza della legge, nell'irreprensibilità, persona bravissima, meglio di tutti, e dice: tutto questo ho stimato spazzatura, anzi dice merda il testo greco, rispetto alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Cioè quelle cose più somme che c'erano di sapienza, di religione, che io ho coltivato tutta la vita, sono niente, mi danno solo fastidio. Per questo me ne libero, rispetto alla cosa sublime che ho scoperto. Perché? Perché sono stato conquistato da Cristo Gesù. E la fede è l'essere conquistati da Cristo Gesù. Per questo corro anch'io per conquistarlo. E la nostra vita è tutta una risposta dinamica a questa conquista sua.
Sto pensando, non è che si metta in concorrenza per dire il valore assoluto che è Gesù Cristo, che è Dio, rispetto al resto. I valori restano, però è chiaro che si crea immediato un paragone. Mi esprimo per immagini. Quando sorge il sole, io credo che ci sono ancora le stelle in cielo, però non si vedono. Tanto è forte il sole, capito? Scena parallela.
E lo seguirono.
No, lo seguirono?
Sì.
Ah, va bene.
Ecco,
subito lo seguirono.
Sì. È un'azione puntuale, inizia il loro cammino. Tutto il Vangelo poi ci mostrerà questo cammino, ed è molto bello vedere come cammineranno, perché lo seguirono come? Non comprendendo, quelle poche volte che capiscono esattamente il contrario. Alla fine fuggono tutti. Alla fine uno dei più competenti, credo, lo tradisce, uno il più bravo certamente lo rinnega, gli altri si eclissano. Quindi è interessante come lo seguono, come noi. Eppure, nonostante tutto questo, è vero che lo hanno seguito. E fa parte del seguire anche l'infedeltà, il tradimento, il rinnegamento, perché noi siamo fatti così. E lui ci chiama come siamo. E si accorgono che questo seguirlo, che ha avuto un inizio e ha avuto infinite contraddizioni, alla fine è il senso della vita, come capita anche a noi. La nostra vita ha infinite contraddizioni, però ci si accorge che il senso è lì. E la storia realizza questo senso. Avranno avuto molti dubbi, molte incertezze, anzi hanno avuto moltissime certezze, ed erano tutte sbagliate. Quando vanno a cercarlo, quando dicono adesso è il momento giusto per diventare re, tutti ti cercano, abbiamo moltiplicato il pane, adesso sì. Ecco, tutte le grandi certezze che avevano, tutte smentite. Noi speravamo, diranno dopo la risurrezione, ci siamo tremendamente delusi di tutte le loro certezze. Eppure c'è stata un'altra certezza, la certezza di Dio. Ed è interessante come anche la nostra vocazione, la nostra identità, il nostro nome passa attraverso tante vie strane che noi non abbiamo mai previsto. Attraverso proprio dubbi, incertezze, cose anche veramente negative. Ecco, eppure è vero. Ed è bello che ci sia così, perché così proprio è la nostra vita che è vera, che è salvata, quella reale, non solo quella dei momenti più pii.
Però c'è subito anche, mi colpisce il subito, che non è, secondo me, un subito, diciamo, cronologico, ma è di profondità, cioè di fondo loro hanno detto loro sì, poi l'hanno maturato gradualmente attraverso anche questi passaggi che non sono esattamente positivi, il non capire, anzi il capire il contrario, il tentennare, il tradire, l'abbandonare, il rinnegare, ma subito. Va bene, scena parallela, cioè altra scena. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono.
Vedete, la scena è pressappoco identica. Prima facciamo notare una cosa, che la scena è ripetuta, che vuol dire una cosa semplice, la scena si ripete di continuo. È raccontata una volta, due volte, poi ho capito tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte, c'è dentro anche la mia storia.
Non è una tantum.
Sì. Cioè, ognuno racconta la sua storia sulla falsa riga di questa, perché è allo stesso modo che anch'io sono chiamato. Quindi le due scene sono identiche, ripetute, però con delle variazioni, perché ogni scena è particolare.
Sì, cioè non è che siano fatte con la fotocopiatrice, cioè sono personalizzate. No?
Se l'altro aveva una rete che si gettava a buon mercato, questa ha la barca, ha quelle reti più serie, sappiamo addirittura da Marco che c'ha i garzoni, i dipendenti, c'è anche il padre. E quindi ci sono le variazioni delle reti, delle barche, dei garzoni e del padre.
C'è una società di pesca.
Sì. Cioè, ognuno in fondo nella sua situazione, nel suo è chiamato e nella sua situazione lo segue. Ecco, ed è interessante che non si dice nulla di quello che gli apostoli hanno detto, perché il seguire non è il dir delle cose, non è neanche l'avere dei programmi chiari. Ecco, magari è utile che abbiano i programmi quelli che vogliono che li seguiamo almeno dando il voto, però ecco, e qui è un'altra cosa più profonda, forse anche loro vogliono così, ma solo per il Messia questo. Solo per il Messia, che è il programma di farci figli di Dio. E c'è stata sotto un'intuizione, ecco, l'intuizione divina è di qual è il senso della vita, il mio nome. Che qui è solo germinale, perché poi lo capiranno lungo tutto il cammino, lo capiranno alla fine del Vangelo, lo capiranno alla fine della vita, e sarà dato il nome nascosto su una pietruzia bianca alla fine a ciascuno. Quindi questa scena che è posta all'inizio del Vangelo in realtà è una scena che trova la sua realizzazione piena alla fine di tutta l'esistenza e di tutta la storia, perché tutta la storia in fondo è il seguire il figlio, fino a quando tutti siamo figli e Dio è tutto in tutti. Però c'è un inizio storico preciso, ed è la decisione ed è l'ascolto di questo sguardo, di questa parola, il vedere questo sguardo.
Senti, a livello di sentimenti, così ci si deve muovere nella vita spirituale, mossi, decisi da, così, da una volontà, magari anche soffrendo con tristezza, oppure si debba essere piuttosto mossi da gioia, da consolazione?
Specialista in domande retoriche, ma ecco, è interessante, perché se noi facciamo qualcosa è perché siamo spinti interiormente suppone, i sensi di colpa ci rendono bravissimi. Avete mai provato? Quando ci sentiamo in colpa, quanto siamo buoni. Ecco, sbagliato, ma è così. Allora, con quali sentimenti l'avranno seguito? Quali sono i sentimenti da seguire? Ecco, su questo ci torneremo altre volte. Dio si manifesta nel nostro cuore attraverso la gioia e ogni decisione va presa solo attraverso moti di gioia interiore, verificati a lungo nel tempo. Mai per senso di dovere è bene smettere il male, questo sì, ma mai fare il bene, se no lo fai pagare. Il bene lo si fa solo per gioia. Quindi bisogna stare attenti e proprio ai sentimenti interiori, la gioia che c'è prima, c'è durante, c'è dopo e si conferma, è il segno della presenza di Dio ed è il segno di un cammino positivo. Il nemico fa di tutto per toglierci la gioia. Difatti il male lo facciamo sempre per tristezza, per depressione, per confusione, per... Quindi quando ci sono sentimenti di tristezza, di colpa, mai prendere decisioni in base a questi, se non la decisione di contrastarli, cioè di fare il contrario di quel che dicono. E poi coltivare effettivamente sempre la gioia del cuore, e si può, perché al di là di quel che mi può capitare, e la vita riserva tante cose, certamente c'è una cosa che mi è capitata e mi capiterà, che Dio ha dato la vita per me, mi ama e mi dà la vita eterna, che è già qualcosa. E allora tutti i sentimenti di sfiducia, di depressione che abbiamo nella vita in noi stessi, proprio ricorreggerli costantemente su questo sguardo. Ed è una vera guarigione spirituale questa, ecco, che giova, che è indispensabile per prendere decisioni libere ed evangeliche. Se no agiremo sempre in base ai sentimenti interiori che abbiamo, magari inconfessati, di colpa, di tristezza, di dovere, di vittimismo, di sadismo, di masochismo, ma invece di gioia e di scoperta della libertà, che è ciò a cui Dio ci chiama. Evidentemente in noi due sentimenti, di tristezza e di gioia, possono anche convivere, mischiati. Allora saper distinguere, perché sono triste, perché sto facendo qualcosa di negativo, beh allora smettiamo, così sono più allegro. Oppure sto facendo qualcosa di buono, perché sono triste? Forse perché lo faccio per senso di dovere, ma non lo devo fare, fai senza farlo. No, lo devo fare e mi dà gioia il farlo, ma sai, mi dispiace un po' perché sento che io un po' così i miei interessi ne vanno. Vabbè, liberati dei tuoi interessi allora, cioè dei tuoi egoismi. E comunque bisogna sempre saper leggere quel che avviene e far prevalere il suggerimento della gioia.
Bene, molte cose ancora si potrebbero dire, si diranno, ma molto è stato detto, almeno come intensità, adesso. C'è una scena, cioè... C'è adesso una specie di sommario, magari lo facciamo rapidamente, dal versetto 23 al 25. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, proclamando la buona notizia del regno, curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Stupidamente, facciamo tutto. Sì. La sua fama si sparse per tutta la Siria. E così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.
E questo è un brano relazionale di sintesi che presenta l'attività di Gesù e che ritroveremo con le stesse parole al capitolo 9 al versetto 35, che vuol dire che fa da inclusione a tutto quello che sta in mezzo. E poi ci sarà il discorso della missione, cioè dopo la vocazione degli apostoli ci sarà la missione degli apostoli e ci si presenta l'attività di Gesù che percorre la Galilea, insegna, proclama il regno, cura le malattie e le infermità, guarisce gli indemoniati, e tutto il mondo accorre a lui per ascoltare la parola ed essere guariti. E i capitoli che vanno adesso da qui, cioè dal capitolo quinto, fino al decimo, ci presenterà tutta questa attività di Gesù che guarisce e cura. Ci presenterà prima tre capitoli in cui lui fa il discorso della montagna, che è la sua terapia fondamentale, cioè la parola che ci guarisce dallo spirito del male, ci dà lo spirito del figlio. E subito dopo 10 miracoli che realizzano questo discorso. Cioè, non solo ci dice che bisogna far così, ma ci dà di essere così.
Sembra bella questa immagine di Gesù che si prende cura, ecco, fa terapia di coloro che soffrono, verso coloro che soffrono, e con la sua parola, che non è appena una parola istruttiva, ma è proprio comunicazione di vita, comunicazione di equilibrio, di salute, di armonia.
Bene. Se voi notate in fondo questi versetti, dopo aver detto Gesù vi farò pescatori di uomini, cosa fa? Si vede Gesù alla pesca, cioè, sta facendo il pescatore di uomini e mostra qual è la loro vocazione, che sarà la loro stessa dopo nel capitolo decimo della missione. Cioè la sua attività è questa azione di pesca, che si prende cura di tutti e li guarisce. E propongo dei testi, magari. Un testo può essere il Salmo 23 che abbiamo pregato all'inizio, che adesso capite meglio cosa vuol dire che Gesù è il mio pastore e nulla mi manca. Poi vi direi di fermarvi molto sullo sguardo di Dio, come mi vede Dio. Allora prendete Giovanni 17:23. Può essere il mantra che vi accompagna questa settimana, ed è dove Gesù dice: li hai amati come ami me. 17:23. Giovanni, sì. Poi Isaia 43:1-7. Si parla di Giacobbe. Ecco, invece di Giacobbe mettete il vostro nome, ognuno
sì,
mette
Giacobbe,
il suo nome.
Giacobbe, Israele, vuol dire tutti.
Poi prendete un prodigio agli occhi di Dio. Circa la chiamata, guardate il libro dei Numeri, capitolo 9, versetto 15-23, dove si dice come Israele seguiva la nuvola nel deserto. Ecco, la nuvola è Cristo, dice Paolo. E primo re 19:21, vedete la chiamata di Eliseo, che fa Elia profeta. La chiamata di Paolo, autobiografica, il capitolo 3 dei Filippesi. E poi il motore della risposta alla chiamata lo trovate in Matteo 13:44-46, cioè la gioia di chi ha scoperto il tesoro. Con questi testi vi possono aiutare a... E Matteo 13:44-46.
Ecco, nel ricordare, riportare più che alla memoria, al cuore, il brano, identifica ciò che ti ha colpito, quello che in particolare ti si è illuminato dentro, ti ha dato una scossa. Un momento di silenzio, Bene, così con semplicità, ripeto, sempre le stesse cose che dico, anche semplicemente una parola, un verbo, non dico un versetto intero, troppo, una semplice espressione che dici, ma questo mi ha colpito, si può documentarlo o meno, fa niente, coraggio. Che cosa dunque? Come? Ah, bene. Sì, anche due. Due parole. Via. Dai, aspetta che ti passo il microfono, va. Dai, alza la voce. Sì, ti inibisci. Sì. Superamento dell'incoerenza.
Quando Silvano ha detto gli apostoli, quando ha messo in luce quello che è stato un po' l'atteggiamento, la vita degli apostoli, quello che dice il Vangelo, cioè il fatto che alla fine abbiano avuto delle certezze, hanno quelle sbagliate, eccetera, eccetera. Ho fatto molto, molto diretto a me questo invito a non spaccare i capelli 4, cioè a non auscultarsi, a non stare a misurare tutto quello che si è sbagliato. E mi è venuto in mente anche che la gioia come sentimento, come Stefano diceva, di seguire la gioia, non permette molto di stare ad auscultarsi. C'è un sentimento che di fatto muove a passare ad altro, a fare. E ho trovato questa una cosa molto invitante e esortante, secondo me, per me.
Peccato che non c'era il microfono. Vabbè, adesso Silvano riassume.
Ecco. Tradurre e tradire, allora dico... E la cosa più bella degli apostoli è l'incoerenza, che sperimentiamo anche noi nella nostra vita, cioè seguiamo il Signore, però in realtà ne sbagliamo tante. E noi siamo qualche volta tentati di dire, prima di seguirlo voglio essere bravo, aver capito tutto, aver visto il mio passato, il mio presente, il mio futuro, vuol dire non seguirlo mai. In realtà lo si segue con questo senso di gioia profonda e poi è facendo il cammino che anche tutte le nostre incoerenze, che poi sono fan parte della nostra persona, sono assunte nel cammino. Se voglio prima levarle, prima di camminare, non cammino.
Figlio, cioè il papà del ragazzo che è malato, epilettico. Sì, Signore, credo, ma aiuta la mia fede, la mia scarsa fede. No, sto pensando che Gesù Cristo dice, dietro me, e quelli vanno, non è che gli dici, ragazzi, dunque, dietro me, ma prima fate un corso di preparazione, magari anche dei test psicoattitudinali, no? Li prende come sono, no? Questo è importante, e subito anche da parte sua, li accetta subito.
Non li ha fatti, se no li avrebbe scartati.
Meglio non farlo.
Oggi sentivo appunto come la caratteristica del testimone, comunque del Dio, non è tanto la coerenza, ma la trasparenza.
Molti casticamente fu detto che la caratteristica del discepolo non è la coerenza, ma la trasparenza.
E con questo si ha da pensare per un bel po'.
Venire in mente, come tanti di noi, magari. l'amore senza vedere sempre belli, nonostante insegna a noi.
Con la differenza che Dio è ostinato e pretende di non sbagliarsi.
La sua paranoia poi è più grande di quella dell'innamorato, che vede l'innamorata bella,
poi dopo,
senza difetti.
Lo vede sempre bello, perfetto.
Sì, sì. Ma lui poi il suo sguardo trasforma anche, no?
Davvero, anche, non so, il più grande delinquente del mondo che scopre questo sguardo è il più grande uomo della terra, è l'uomo più libero.
No, sto pensando che l'ultimo ghigliottinato in Francia, ti ricordi, no? Abbiamo letto il suo diario, sì, forse non era molto capace di intendere e volere, comunque ha commesso degli omicidi, per cui è stato ghigliottinato alla fine, ma in attesa di essere ghigliottinato, un'attesa neanche poi tanto lunga, ha fatto in tempo a percorrere delle tappe di purificazione, di esperienza di Dio, sentendosi amato da Dio, che sembra proprio che abbia sì, un percorso ascetico, mistico addirittura, per cui alcuni stanno pensando proprio di introdurre un processo di canonizzazione, riconoscimento di virtù eroiche. Diceva? Coraggio.
Scusi, a me mi ha colpito il fatto di dire che le cose per il Signore si fanno con gioia. Siccome mica sempre durante il giorno si è pieni di gioia, si ha sempre talmente da correre, si è sempre affannati, insomma, non sempre si è in perfetta contemplazione, tutto più si cerca di vivere una presenza, no? Di essere fedele alla carità, però non sempre proprio è una gioia, no? Però si fa per il senso del dovere. E invece un'altra cosa che volevo chiedere è il fatto che, non so, visto che Dio ci ama così tanto, che è così innamorato di noi, non so perché poi noi ci dobbiamo dare così tanto da fare per Lui, tanto Lui ormai è già innamorato, no? Quando c'è uno che è innamorato uno si può permettere di fare tutto, non so, se volessi fargli un dispetto a quest'amore cosa dovrei fare?
Sì. E riguardo alla risposta l'abbiamo messo in croce, piccolo dettaglio.
Ha già fatto tutto per quello.
La sua passione è diventata così. Poi l'altro circa la gioia è interessante perché posso avere del turbamento, della fatica nel fare il bene, ma il motivo per cui la faccio non è il dovere, è la gioia. E poi la fatica, la mancanza di gioia che ho non è perché faccio il bene, ma perché ho dei legami col male, con la mia pigrizia, col mio egoismo. Allora individuo che il motivo della tristezza non è il bene che faccio, sennò bisogna smettere subito di farlo, se mi viene tristezza a fare il bene, ma è il male che mi ostacola il bene. Non so se è chiaro. Per cui ci vuole una certa attenzione a leggere, ma si imparerà un po' alla volta, da dove viene la tristezza. Non viene dal bene che mi è proposto, ma dal male che è troppo incarnato in me. Va bene, allora lo si supera. E se non si riesce, si aumenta in fiducia in Dio e in umiltà, che è già il più grande superamento.
Poi credo che la gioia sia un fatto anche abbastanza profondo, interiore, non è come dire dentario, 32 denti la gioia, no? Che si deve sorridere, sforzandosi anche di sorridere.
Anche quello.
Una cosa tranquilla.
Però è pericoloso davvero quando un credente moltiplica le cose buone per senso del dovere, lasciando scomparire sempre più la gioia. È un disastro, perché se si fa così male il bene, la gente dice ma meglio fare il male che sia in pace. Quindi si dà una pessima testimonianza agli altri e si fa male a sé. Ah sì, diceva Nietzsche che guardando i credenti, non è vero che Cristo è risorto, se no avrebbero un'altra faccia. È vero.
Là. c'era qualcuno che voleva dire? Sì, bravo.
Parla due volte di Gesù che piange, poi vediamo sempre Gesù al banchetto, spero che non fosse così noioso, non l'avrebbero invitato. E lui stesso danza di gioia, dice Luca, e danzò di gioia davanti ai discepoli dicendo: ti glorifico Padre. E tante altre parti, sì. E lui stesso parla continuamente di gioia, non credo che parlasse di gioia con la faccia tirata e trista, se no era meglio che tacesse. E quindi due volte
è stato eccezionale che piangesse, questo l'ha riportato i Vangeli, non portavano che rideva perché era ordinario, tutti i giorni sorrideva, non dico che sghignazzasse, ma insomma sorrideva, presumo.
E poi era amico dei pubblicani, delle prostitute, dei peccatori, e gli amici sono un po' simili, cioè... Scusate, volete che fosse simile ai farisei, sempre seri? No, certamente. Anzi, lui stesso dice: un mangione, un beone mi chiamate, perché il Battista era un asceta duro, quello sì, ecco. E invece il figlio dell'uomo lo chiamate un mangione, un beone, che poi vuol dire sinonimo di figlio indisciplinato che va ucciso. Devi lapidare il figlio mangione e beone.
E così è finito. Vediamo qualche altro rilievo.
Ha un po' compassione il povero Zebedeo.
Zebedeo si suscitava sentimenti di compassione. Non è chiamato e poi perde i due figli, insomma.
Dico, allora non c'è qualcosa che ricollega una specie di chiamata individuale da parte del figlio.
E questo è importante, sì. Sì. Ecco, è interessante, diceva, a me viene da compiangere Zebedeo, il padre, che è lasciato e non è chiamato. Ecco, e poi l'altra cosa, la chiamata è individuale, parto da questa, la chiamata è individuale. Non è che richiama, cioè, voi qui 45 venite, gli altri 5 no. Me ne bastano 45. La chiamata è personale, anzi, la chiamata mi fa persona, la chiamata è il nome. È il mio nome che mi fa persona, detto da lui, cioè la mia relazione con lui. Quindi è importante che siano nominati. Poi si nomina il padre che viene lasciato, perché la mia identità non viene da mio padre, né dal mio lavoro, né dalla barca, né dai garzoni. Viene da questo nome. Quindi lasciare il padre non è perché il padre sia abbandonato, poveretto, da solo, ma perché anche il padre a sua volta ha un suo nome e deve scoprirlo anche lui, come l'hanno scoperto i figli, come lo scopriamo tutti noi. Quindi la chiamata personale non è esclusiva, loro sì e noi no, ma è il principio di tutte le chiamate che sono per tutti, perché tutti siamo figli di Dio e Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, che tutti scoprano il loro nome. Anche Zebedeo, che quel giorno probabilmente avrà mandato qualche accidente a Cristo, certamente. Sì, 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 sì. Ma difatti, sì. E difatti questo va ripreso. Diceva che anche Zebedeo ha chiamato i suoi figli, ha dato il nome, c'è una relazione, e quindi realmente i figli sono sottratti a Zebedeo. E questo è vero, un figlio deve essere sottratto ai genitori per essere se stesso. Deve lasciare le cose, la casa, simbolo della madre, e il padre.
Senza procedere all'uccisione del padre, come dice qualcuno, sì. No, l'uccisione in senso ecco, non fisico.
Per essere se stesso deve lasciare la madre, se no rimane in pancia e non nasce, e il padre, se no non nasce adulto. Difatti è il gesto di libertà adulta questo. Infatti molti neanche riescono a sposarsi perché non lasciano né padre né madre, soprattutto tra gli uomini. Dicono
italiani. Specie.
Non milanesi, dai.
E mi pare che sia un problema fondamentale quello della gioia, che in qualche maniera dovrebbe essere la nostra ricerca principale, ma in qualche maniera continuamente ci opponiamo a vederci come vede Dio. Questa dovrebbe essere la gioia, a riuscire a vederci come portare nel piano di Dio. Allora questo ostacolo, di quanto siamo responsabili direttamente, quanto entra anche qualche altra entità che in qualche maniera ci impedisce questo cammino, qualcosa, può essere anche qualche cosa di tipo psicologico, un male diciamo più umano, non so, spirituale.
Comunque ci sono infiniti fattori che tolgono la gioia, anzi tutti. Ecco, però l'uomo è fatto per la gioia, se no è infelice, è inutile che viva. Per cui il cammino di ricerca della gioia coincide col cammino della ricerca di Dio, ed è un cammino di purificazione, e la vera ascesi è la contraddizione dei pensieri negativi, e non lasciarsi intrappolare né dai ricordi, è la medusa che ti rende di pietra. Il mio ricordo è l'amore che ha Dio per me. Il cristiano cos'ha come ricordo, come memoria? È la memoria della passione di Cristo, l'Eucarestia. Di Lui che, della sua passione, cioè del suo amore per me, che ha dato la vita per me. Questa è la memoria che mi dà la vita. Le altre memorie mi lasciano di pietra. Cioè sono le mie paure, i miei errori. Mica di quelli faccio memoria, anche di quelli faccio Eucarestia, perché con quelli l'ho messo in croce e Lui ha dato la vita per me. Quindi c'è davvero tutta una terapia, e tutta la liturgia cristiana e la parola non è altro che la terapia che ci dà questa gioia, mi fa vedere come Lui mi vede tutto il Vangelo. Nell'Eucarestia celebro la sua passione per me, questo è il memoriale che diventa pane, diventa vita quotidiana di cui vivo e diventa l'anticipo della gioia eterna che mi rende figlio nella gioia del padre e fratello. Quindi tutto per sé, e tutti i mezzi che abbiamo nella vita cristiana, anche il sacramento della riconciliazione, tutti i sacramenti sono al servizio della gioia.
In maniera molto forte, ripeto, tant'è che il tedesco vocazione e professione sono la stessa parola. E, ecco, io credo moltissimo in questa cosa, perché al contrario di quello che si pensa oggi, cioè del fatto che la professione debba coincidere con prestigio e carriera, in verità il lavoro può veramente essere una grande fonte di gioia. Il problema è il seguente, è capire se veramente il lavoro che sto facendo è in sintonia con Dio o se corrisponde a degli egoismi personali e al proprio narcisismo. Come poter riconoscere la vocazione in questo senso?
La domanda fatta per chi non sentiva è che la vocazione e la professione, in tedesco si dice Beruf, c'è la stessa parola. E uno deve trovare proprio la sua vocazione nella sua professione. Ora il problema è come nella mia professione distingo quanto c'è di negativo, di egoismo, di narcisismo e quanto c'è di gioia del Signore. Ecco, prima di distinguere, sapere che ci sono certamente sempre tutti e due. Per cui il problema non è non avere uno dei due, ma è in ogni decisione lasciarsi governare dall'uno invece che dall'altro. Questo è il libero arbitrio. Cioè io non sono libero di non avere la tristezza o l'egoismo, sono libero di dire ce l'ho e non lo voglio, e non agisco in base a questo. Cioè posso, devo sentire e non acconsentire, ma dissentire dal negativo, e così emerge progressivamente il positivo, che tutto il nostro lavoro spirituale in realtà è a questo livello di sentire, se no siamo incoscienti, e di acconsentire o dissentire, e siamo arbitri. Ciò cui acconsenti cresce, anche se è piccolo, ciò da cui dissenti un po' alla volta scompare. Però tenere presente che ci sono tutte e due. Se non lo avverti è pericoloso, se non avverti il male che è in te. Vuol dire che c'è così grosso che occupa tutto e non lo vedi. Se no possiamo fare come la gazzella che tranquillamente pascola dove c'è il leone e lo vede, perché se lo vede è sotto controllo, se non lo vede è pericoloso. Quindi finché vedete il male non scoraggiatevi, abbiate fiducia, c'è. Lo sento, ne dissento e non agisco in base a questa spinta, anche se ce l'ho e la riconosco. E questa spinta negativa è utilissima per due motivi. Il primo motivo mi fa capire che Cristo è morto per me peccatore, quindi mi rende cristiano. Se no è morto per i peccatori, cioè per gli altri. Secondo, mi rende solidale con tutti gli altri, che diventano i miei fratelli. Terzo, divento misericordioso come il Padre, perché sono peccatore io, perché condanno gli altri. Quindi ha una grossissima funzione il riconoscere il negativo, che noi non vorremmo avere, per diventare bravi farisei.